La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, primo episodio.
La nave dei folli è pronta a salpare. Dopo mesi di bonaccia, con l'equipaggio che non si è risparmiato bagordi e gozzoviglie, la calma apparente dello specchio marino sta per essere di nuovo infranta. All'orizzonte, dense nubi minacciose promettono nuove tempeste e a bordo è tornata a serpeggiare l'incertezza, l'inquietudine, l'angoscia. Nel timore di nuove pestilenze, così dicono, il capitano e i suoi secondi vogliono una nuova disciplina. Ogni passeggero, di qualunque età, genere, razza, classe, dovrà essere vigilato e analizzato, ogni suo spostamento mappato e registrato, infine vaccinato. Non saranno ammesse eccezioni né deroghe, e per chi si oppone il destino in buona parte già segnato: delazione, isolamento, ammende. In caso di recidiva sarà gettato in pasto agli squali. I passeggeri, chi per paura di morire, chi per dimostrare responsabilità e senso civico, chi per non essere mal visto, o peggio, additato come un tore, tranne rari casi, obbediscono. Si mascherano, si distanziano, si fanno fare tamponi e prendere la temperatura. Chissà se, nel silenzio forzato delle proprie coscienze tormentate dal dubbio, se non dal rimorso, covano ancora il sogno di tornare a quella terra mitica chiamata normalità? Frattanto, nell'oscurità della cambusa, al fioco barlume di lampade ad olio, alcuni mozzi imbarcati controvoglia preparano segreti piani d'azione, progetti di ammutinamento. Saranno soli o troveranno la complicità di altri marinai? Li ascolteranno il resto dei passeggeri e dell'equipaggio? O li consegneranno alla vendetta del capitano? Riuscirà la nave a cambiare rotta, evitando il tragico fato avverso, l'inevitabile naufragio? A bordo c'è ancora la speranza di spezzare le catene di un destino lugubre e già scritto? c'è ancora chi, sognando o intravedendo altri possibili approdi, nasconde in cuor suo quell'ultimo sussulto di libertà che permetterà di strappare il timone dalle mani di chi governa e decidere infine, da sé, da noi, il senso di questa impresa? Ma bando alle ciance, che si drizzino le vele, mollare gli ormeggi! Sta per cominciare la seconda stagione de La nave dei folli.
La didattica a distanza, imposta durante il periodo di lockdown, ha rappresentato una drastica e improvvisa trasformazione del modo di fare scuola. Del resto questa trasformazione ha delle radici che arrivano da lontano e si rifanno alla cosiddetta buona scuola, legge 107/2015, dell'allora governo Renzi, che durò dal febbraio 2014 a dicembre 2016. Questa legge aveva già indirizzato la scuola verso un deciso processo di imposizione tecnologica. L'assunto era che la tecnologia comunque avrebbe migliorato la qualità della didattica e la scuola in generale. Il riferimento culturale a questo modello applicato alla scuola era, ed è tuttora, Andrea Gavosto, direttore della Fondazione Agnelli, con curriculum che vanta presenze nelle aziende che contano del capitalismo italiano, Fiat, Telecom, Centro Studi di Confindustria. Già dal 2014 questo individuo rappresentava il teorico di riferimento riguardo al modello di scuola, al punto che nei concorsi pubblici per insegnanti venivano citati esplicitamente alcuni suoi scritti. Questo modello di scuola prevede, per punti, 1. Selettività spinta. Secondo le parole utilizzate da Gavosto stesso, l'esame di maturità prima di tutto non è selettivo, nel senso che passa il 99,7% dei candidati e viene ammesso più del 95%. Rispetto a 50-60 anni fa è un esame che non ha alcun valore perché lo passano tutti. Non a caso le università non usano il voto finale ma fanno il loro test d'ingresso. Questo è il pensiero di Andrea Gavosto. Il secondo punto che risulta centrale e che si è evidenziato durante il periodo del lockdown di questo 2020 è la digitalizzazione. Durante il periodo della chiusura delle scuole si sono proposte numerose piattaforme utilizzabili per la didattica a distanza, tra queste Google Suite for Education, Microsoft Office, Moodle, Edmodo, WeSchool. E poi gli insegnanti hanno spontaneamente utilizzato Skype, Zoom, WhatsApp e altro, strumenti non pensati originariamente per finalità educative, ma comunque facili da adattare per rimanere connessi con gli studenti. Questa disponibilità da parte delle piattaforme informatiche è stata presentata come una spinta al volontariato, alla filantropia, alla beneficenza da parte dei privati, nascondendo quello che è in realtà, ovvero una indebita ingerenza, se non un totale asservimento della scuola alle esigenze del profitto del capitale. Non è casuale che OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, ovvero la Tavola degli Industriali Europei, il Fondo Monetario Internazionale, nell'ultimo trentennio hanno deciso di impegnarsi nella formazione per indirizzarla verso le esigenze delle imprese e del mercato del lavoro. L'obiettivo quindi di questo progetto è una digitalizzazione radicale degli apprendimenti. Questo non è indolore, questo comporta e comporterà sempre più, al di là dei facili entusiasmi della prima ora, una vera e propria devastazione umana e relazionale. La mediazione tecnologica impoverisce, nel migliore dei casi, la relazione tra soggetti nello spazio della scuola, quindi tra studenti e studenti, studenti e docenti, tutti i soggetti implicati nello spazio scuola. Questa digitalizzazione impone nuove forme di sperimentazione della realtà, impone un salto in avanti, ovvero nel partecipare ai meccanismi di quella organizzazione sociale basata sulla tecnologia. Se la critica tradizionale alla scuola era quella, più che giustificata, di disciplinare gli individui affinché diventassero futuri operai o impiegati, appunto addestrati ad essere impiegati poi negli spazi produttivi, oggi la digitalizzazione prepara le persone a diventare fruitori servi di dispositivi tecnologici. Quindi la digitalizzazione all'interno dello spazio scolastico non fa altro che anticipare ed accompagnare la digitalizzazione della società o dell'esistente. Gli effetti che si potranno vedere a brevissimo termine e che si sono in qualche modo già intravisti in questi mesi sono il senso di isolamento profondo da parte degli individui, siano essi studenti o insegnanti, la perdita della capacità di percezione globale, l'impoverimento del senso critico, la frammentazione del sapere e l'asservimento al sistema dominante, la mercificazione e l'aziendalizzazione della scuola. Già nel secolo scorso Marshall McLuhan sosteneva che il medium è il messaggio. Ogni medium non è neutrale perché suscita negli utenti spettatori determinati comportamenti e modi di pensare e porta alla formazione di una certa forma mentis. Ogni nuova tecnologia, come sono state in passato la ruota, il linguaggio, la stampa, esercita su di noi una lusinga molto potente, tramite cui ci ipnotizza in uno stato di narcisistico torpore. Pertanto, la didattica a distanza, questo processo di digitalizzazione spinta, è destinato ad imprimere una trasformazione sulla mentalità degli individui, fuori e dentro la scuola, se non lo sta già facendo. Quindi, all'interno di una società che negli anni è risultata sempre più sterilizzata, deprivata, anestetizzata di ogni forma di conflitto e opposizione, che non fosse un vano e vacuo chiacchiericcio, si è passati a una fase in cui si limita direttamente, esplicitamente, la libertà individuale e si impongono dei modelli di comportamento e di acquisizione di sapere. Concludendo, la questione della scuola si ricollega alla questione del dominio della tecnologia, su cui ormai si discute da anni. Chi era contrario o scettico rispetto alla critica alla tecnologia, in questo periodo di chiusura delle scuole si è tuffato a pesce nella retorica di regime somministrata a piene mani durante la segregazione di massa, con tutto quello che ha comportato. Chi invece nutriva già dubbi o rifletteva autonomamente a riguardo della forma di controllo schiavismo tecnologico, è invece rimasto più lucido ed ha almeno saputo fornire qualche considerazione critica su quello che sta accadendo e che probabilmente accadrà a breve.
Get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack. New car, caviar, four-star daydream. Think I'll buy me a football team. Absolute rubbish, laddie. Get on with your work. Repeat after me. An acre is the area of a rectangle whose length is one furlong and whose width is one acre.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Chi bisogna essere per lavorare qui?
Naturalmente richiediamo uno standard superiore a quello del cittadino normale.
Anche fra il vostro personale avrete livelli diversi di eccellenza.
A volte abbiamo dovuto accettare candidati che avevano dei lievi difetti, ma non tali da impedire a una persona di lavorare in ambiti quali la tutela della legge, per esempio. Ma adesso abbiamo abbastanza gente della specie giusta per garantirci un nuovo indice di misura. Corpi adeguati alle menti, essenziali, ora che ci spingiamo più oltre, sempre più oltre.
Dire qual è questa sorpresa.
Se ha la bontà di aspettare 5 secondi. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
Formidabile, caro Bianchi, lei è proprio bravo, le devo dire proprio bravo. Lo ripeteremo ogni anno tutti i giorni di festa e il nostro grattacielo sarà un punto di attrazione per tutta la città, veramente. Ecco lei.
Cin cin.
Evviva, complimenti vivissimi.
Era un anno che pensavo di far esplodere questo grattacielo.
Magari l'avesse fatto, pensi che è assicurato per il doppio del suo valore, pensi un po'.
Ah sì?
Ma sì!
Thank you. pensando all'emergenza sanitaria a Bergamo, innanzitutto bisogna dire che Bergamo, soprattutto le valli bergamasca, la Val Brembana Bassariana, sono due poli produttivi di rilievo a livello nazionale e internazionale, quindi ovviamente questo ha avuto un ruolo non indifferente nell'emergenza pandemica. Fin da subito Confindustria Lombardia ha messo lo zampino facendo delle pressioni sia sui sindaci per fare in modo che non venisse istituita la zona rossa e sia proprio come campagna che hanno portato avanti. Fin da subito hanno prodotto un video che si chiama Bergamo is Running, nella quale dicevano che appunto le fabbriche non potevano chiudere perché questo avrebbe avuto dei risvolti molto negativi come a livello di competitività europea. Durante l'emergenza ci sono state tutta una serie di fabbriche che non hanno mai chiuso, la Tenaris Dalmine, per dire, che produce tubature di vario genere per l'industria petrolifera, oppure ci abbiamo la BB che è impegnata nell'innovazione tecnologica, la robotica, la Persico che produce le barche a vela Luna Rossa e che proprio in questo periodo, proprio appena dopo l'emergenza pandemica, avrebbe dovuto consegnare un lavoro commissionato e che proprio durante l'emergenza pandemica aveva appena preso un lavoro di un certo rilievo in questo senso. Quindi diciamo che il ruolo di Confindustria e di padroni nella gestione dell'emergenza e diciamo tutti i danni che sono stati creati da questo periodo hanno avuto un ruolo significativo. Ovviamente i sindaci sono stati completamente asserviti al produttivismo lombardo, quindi fin da subito hanno sposato la politica di Confindustria, assecondando le volontà di Confindustria, il che vuol dire appunto che fabbriche sono rimaste aperte, i lavoratori sono stati mandati allo sfruttamento quotidiano e al tempo stesso è significativo che i primi documenti usciti a livello provinciale parlano dell'innovazione tecnologica. Il primo proprio che è uscito diciamo proprio alla fine della quarantena, che si chiama Bergamo 2020 strategie di sviluppo e adattamento, se non erro strategie di rilancio e adattamento, in cui si parla di raccogliere in modo massiccio i dati sempre più necessari per il governo della città, ridisegnare in modo integrato le città smart, avviare quanto prima la sperimentazione e la realizzazione delle infrastrutture 5G e la realizzazione del piano strategico per l'innovazione, quindi Smart City, Internet of Things e 5G. Proprio il sindaco recentemente è tra i primi firmatari di questo appello per il rilancio dell'Italia, che parla proprio della creazione di un ecosistema digitale e diventare una delle prime province lombarde con la completa attivazione della rete 5G, quindi che ha spinto tantissimo su questa sul pedale dell'innovazione tecnologica, dell'accelerazione del digitale. Ed è significativo che proprio le fabbriche che non hanno mai chiuso, insieme a Confindustria Lombardia, al Chilometro Rosso, che è un polo tecnologico di importanza internazionale che si trova a Bergamo, alcune università, l'Istituto Italiano di Tecnologia, hanno creato questo nuovissimo progetto di rilancio industriale chiamato Joint Lab, proprio per l'intelligenza artificiale e la robotica, insomma la digitalizzazione eccetera eccetera. Quindi questo è significativo per capire quanto sia Confindustria, sia i sindaci, sia tutte queste aziende bergamasche abbiano lavorato durante la quarantena, ovviamente partendo da progetti già avviati, proiettati nel mondo post quarantena, pronti a proporre e attivare un nuovo laboratorio per l'attivazione, insomma l'implementazione dell'intelligenza artificiale e la digitalizzazione. Significativo è anche che la retorica che è stata utilizzata è proprio perché Bergamo è stata una delle città, diciamo, epicentro dell'epidemia, dove insomma sia l'epidemia sia la gestione dell'epidemia ha causato più danni che altrove. La retorica ovviamente che è stata utilizzata a quarantena finita è stata che, insomma, se ci fosse stata una rete 5G capillare disponibile, attiva, non ci sarebbe stata la strage che c'è stata in questi mesi. Quindi questo è significativo di come hanno cavalcato la pandemia, hanno cavalcato appunto questi mesi di quarantena per, insomma, accelerare tutta una serie di processi a cui già lavoravano, perché comunque in questi mesi comunque è emerso che il sindaco ha cercato di nascondere tutta una serie di disposizioni già in atto rispetto a 5G, cercando di tacciare chi diceva che, insomma, era già attiva, che ci sono già diverse antenne, e insomma questo è abbastanza significativo. Questi mesi non hanno, diciamo, cioè sono stati mesi sconvolgenti, però non hanno creato sicuramente un clima di, forse anche di consapevolezza o di, insomma, voglia di contrastare un sistema che è stato dispiegato. Anzi, diciamo che la campagna di terrore che è stata fatta ha avuto proprio l'effetto desiderato, nel senso che comunque sono stati mesi in cui c'è stata veramente una conta giornaliera statistica dei morti, in cui è stato instaurato questo clima di guerra. Mi ricordo che passava la protezione civile nei paesi con i megafoni a dire, insomma, di restare a casa perché bisognava abbassare il numero di morti. Quindi diciamo che proprio la metodologia che è stata utilizzata, e questo ovviamente ha paralizzato completamente un po' le coscienze, un po' la voglia di attivarsi, di contrastare questo stato di cose, ed è stato talmente capillare, talmente costante, che anche quando poi si è sbloccata la situazione, diciamo, non c'è stata quella risposta che invece secondo me doveva essere messa in campo. E anzi è stato, diciamo, che la normalizzazione di tutti questi processi è stata abbastanza veloce. Io penso che l'oro nero di questi tempi siano i flussi di dati. Noi siamo i nuovi giacimenti di questo nuovo oro nero, e che quindi per poterli sfruttare ci sia sempre più bisogno di miniaturizzazione e di microelettronica, che appunto è resa possibile solo da questo estrattivismo, insomma, minerali, metalli rari, terre rare, itrio, cobalto, insomma tanti altri. E secondo me è importante opporre alla smaterializzazione di questo apparato che ci viene proposto nel digitale, quindi l'etherea connessione wifi, il cloud digitale, diciamo l'esistenza online, che quindi sembrano cose assolutamente etere, smaterializzate. Secondo me invece è importante opporre la materialità, no, di questo sistema, di questo apparato e del dispiegamento della digitalizzazione, perché comunque tutti questi sistemi, tutti questi apparati hanno origine in un enorme cratere nel suolo delocalizzato dall'altra parte del mondo, e quindi non sono assolutamente immateriali, ma sono palpabili, hanno delle conseguenze materiali e sono possibili solo tramite un violento sfruttamento sia della terra, ma soprattutto anche di uno sfruttamento razzista di uomini e donne che vengono sfruttati per estrarre tutte queste minerali, metalli che servono al completo dispiegamento della digitalizzazione in tutte le sue forme. Quindi i corpi oggi diventano sia fonte, spazio e mezzo della sorveglianza, quindi come diciamo giacimento da cui estrarre questi flussi di dati che servono alla sorveglianza, che servono alla digitalizzazione, che servono alla creazione di questi le smart city, eccetera eccetera, e dall'altra parte però contemporaneamente sono mezzi, spazio e fonte per l'artificializzazione del vivente, perché comunque i corpi oggi vengono declassati a siti di estrazione, vengono smembrati, analizzati, ricomposti in laboratorio per l'artificializzazione del vivente. Se pensiamo alla GPA, alla PMA, quindi alla procreazione medicalmente assistita, all'utero in affitto, eccetera, eccetera, secondo me sono esempi lampanti di questa tendenza. Penso che siamo di fronte a un nuovo estrattivismo, un estrattivismo che riguarda però i nostri corpi, i corpi delle donne nello specifico, ma i corpi di tutti. Quindi è significativo secondo me tirar fuori questo parallelismo di proprio come il corpo viene declassato a sito di estrazione, perché secondo me è proprio il principio dell'estrazione che sta diventando, si appresta a diventare l'imperativo della modernità, come proprio metodologia nella quale proprio il corpo diventa diciamo il giacimento da cui estrarre materia prima per il progresso tecnoscientifico e per la digitalizzazione.
Solo molto, molto più in grande.